Palla a Spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Basket a 2. Purtroppo mi ritrovo a commentare le prime due sconfitte della stagione. Infatti in questa settimana sono arrivate due partite perse. Poco da dire sulla partita persa Udine, in cui Nardò rimane giada senza Smith, Nikolic e Andrea Donde, con uno Stewart in netta difficoltà fisica, e regge un quarto e poi crolla contro Udine perdendo di 27. Ieri invece c'è stata la partita contro Forlì, partita in cui Nardò va, dopo aver retto il primo quarto, va in difficoltà nel secondo, arriva addirittura sotto i 18, c'è anche un grande nervosismo, infatti sono volati anche molti tecnici. Nel terzo quarto Nardò si riavvicina più volte a recuperare senza mai però superare il meno 9, mentre nel finale di quarto quarto arriva la magia. Andrea Torra mette a segno la tripla decisiva per i supplementari. Nei supplementari Nardò arriva più volte vicino a vincerla, ma un tiro sbagliato da Forlì manda al secondo supplementare, e alla fine a spuntarla è proprio la squadra ospite. È venuto qui con noi per parlare della partita Renato Nicolai. Ciao Renato.
Ciao a tutti.
Prima di iniziare volevo fare un discorso forse più da tifoso che ragazzo che si diverte a fare il giornalista, perché seguo questa squadra da 7 stagioni, dal primo anno di Serie B, però veramente mai come ieri mi sono sentito così tanto orgoglioso di fare questi ragazzi, perché ieri era una situazione in cui contro la seconda in classifica, senza tanti ragazzi che mancavano, Smith, Nikolic, Borra e anche Donda, non era chiaramente in una situazione atletica buona. Si poteva tranquillamente perdere i 30, invece questa squadra ha lottato, ha rimontato e è arrivato a due supplementari. Quindi innanzitutto grazie veramente a voi come società e grazie anche ai ragazzi che sono scesi in campo.
Ma sì, grazie a chi era al palazzo e grazie anche a chi non c'era e verrà, perché credo che una partita come quella che abbiamo visto ieri a Lecce sia una partita che molti ricorderanno, perché è stata bellissima, al di là degli episodi è stata una partita dai contenuti tecnici altissimi e dai contenuti anche agonistici e emotivi altissimi. Sono quelle partite che purtroppo abbiamo perso, ma che lasciano comunque un segno, perché l'impegno, il cuore è andato veramente al di là di ogni situazione che poteva essere preventivata. Mai detto bene, eravamo rimaneggiati, hai detto bene, dobbiamo dire grazie ai ragazzi perché veramente hanno dato tutto.
Sì, si è visto una cosa che raramente ho visto di foto, sia dei ragazzi veramente disposti a morire con quella maglia. Per esempio la Torre e Maspero si sono lanciati per prendere degli sfondamenti, anche Ferrara che ha preso più volte gomita al rimbalzo, anche parlando di cose fuori dal campo, Iannuzzi che dopo tanti anni ha migliorato la sua percentuale liberi. Infatti gran parte del fatto che ieri siamo arrivati ai supplementari e anche il secondo supplementare è meglio dei liberi di Iannuzzi. Quindi volevo dire, oltre al fatto di aver preso i ragazzi che sono dei professionisti veramente seri, cosa secondo te può fare e cosa ha fatto la società per migliorare l'attaccamento alla maglia di questi ragazzi?
Ma devo dire che la costruzione della squadra è stata effettuata con una idea precisa e con un criterio preciso, al di là delle difficoltà di mercato che ci sono naturalmente in ogni società. Abbiamo cercato di avere dei bravi ragazzi, che non è mai detto, delle persone vere, lo stanno dimostrando sul campo. Do merito all'allenatore, è giusto dare merito all'allenatore, perché conosco alcuni ragazzi che ci sono quest'anno, li ho avuti anche in passato. Gennaro ha la grande capacità di far rendere al meglio i giocatori con cui lavora, e questo non è da poco. Chiaramente la nostra intenzione prima di tutto è stata quella di costruire una squadra che potesse essere un gruppo, e quindi di persone di cui potessimo fidarci e che loro potessero fidarsi di noi. Il campionato è lunghissimo, siamo nemmeno a metà, non abbiamo ancora fatto nulla e non ci crogioliamo su nessuno alloro né ci disperiamo per le sconfitte, però diciamo che siamo sulla strada giusta per arrivare a quello che tutti sogniamo, credo che sia chiaro, è una posizione nei playoff il più alto possibile.
Mi allaccio al tuo discorso della costruzione del roster. Si è fatta una scelta che in questo campionato non è mai scontato, sia quella di tenere l'ossatura con quattro ragazzi dell'anno scorso, dell'inizio anno, che poi sono diventati sei con i ritorni di Borre e Baldasso. Come mai questa scelta di mantenere con la squadra?
Ma cercavamo dei giocatori che potessero essere congeniali al gioco dell'allenatore di Carlo, loro lo erano, come lo erano anche Jacopo e Lorenzo, che poi si sono aggiunti in corsa, per cui ben venga il fatto che i quattro che erano qua l'anno scorso siano rimasti, ma soprattutto siano rimasti contenti di rimanere in questa società che è sta in crescita, in sviluppo, e quindi contenti di rimanere in una società che sanno che può diventare qualcosa di più importante di quello che è stato fino adesso.
Quando chiedo ai giocatori chi è stato il loro compagno che li ha più sorpreso, molti mi fanno il nome di Wayne Stewart Jr., che è un ragazzo sconosciuto e più comunque per chi guarda soltanto il Nardò, magari solo questa categoria. Volevo chiederti come l'avete scoperto e se vi aspettavate così tanto da lui come quello che sta dando.
No, non è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ha sorpreso un po' tutti, però lo abbiamo scautizzato, lo abbiamo guardato, ci è stato proposto dal suo agente, lo abbiamo guardato sui video, lo abbiamo seguito nella sua avventura australiana e abbiamo capito che poteva adattarsi al nostro campionato. Non è mai semplice quando un giocatore non ha esperienza di campionati europei pensare che possa adattarsi ai nostri campionati, per cui il dubbio è proprio l'attitudine. Di lui abbiamo preso ovviamente informazioni, sapevamo che era un bravo professionista e è un bravissimo ragazzo, e questo lo ha confermato dentro e fuori dal campo a Nardò, e ce lo teniamo stretti perché ora tutti ce lo invidiano, probabilmente lo straniero più importante per come impatto che il campionato di A2 quest'anno ha portato, al di là forse delle super stelle di Trapani.
Sempre a livello di mercato, com'è stato creare la squadra comunque con un giocatore fortissimo ma dal gioco molto polarizzante come Russ Smith, quindi per creare una squadra che possa essere congeniale a lui ma che sappia anche camminare da sola quando Russ non c'è, come è stato in questo mese?
E non ci nascondiamo, noi abbiamo impostato tutta la nostra campagna acquisti e la nostra costruzione della squadra attorno a Russ, è stato il nostro obiettivo principale, la sua conferma, ci abbiamo lavorato perché Russ è un giocatore che ha mercato e l'anno scorso ha fatto vedere qual è il suo livello. Russ, come tutti i giocatori, ha pregi e difetti tecnici e abbiamo cercato di costruire attorno a lui un roster che potesse sopperire alle sue carenze tecniche, ma la cosa che realmente ha spostato il livello del nostro gioco e le ambizioni del nostro gruppo probabilmente è stato quando Russ stesso si è reso conto che questo era un gruppo di giocatori forti che potevano dare molto insieme a lui e non solo attorno a lui, e questo ha prodotto i risultati che abbiamo visto con il filotto di vittorie che ci hanno portato in una situazione un po' più comoda di classifica.
Pensi che il fatto che un giocatore come Russ sia rimasto, nonostante come hai detto tu ci fossero offerte importanti, faccia capire quanto questo progetto è ambizioso e può crescere?
Russ l'anno scorso si è trovato molto bene in questa città, in questo ambiente. Aveva un buon rapporto sia con l'allenatore che con l'attuale proprietà, e lui ha deciso di investire su se stesso in questa maniera, quindi riconfermandosi in un ambiente dove era certo che sarebbe stato bene e avrebbe potuto rendere al meglio. Non è più un ragazzo, sa che probabilmente non tornerà più in NBA, anche se nessuno può dire nulla sul futuro, e quindi in questo momento cerca le situazioni che tecnicamente e ambientalmente gli possono dare più soddisfazioni. Qua è stato molto bene l'anno scorso, quindi bisogna dare merito a chi ha lavorato anche l'anno scorso, e quindi è stato riconfermato la sua volontà anche per quest'anno.
Sei entrato nel progetto HDL Nardò, tu che hai fatto parte di tanti progetti importanti, Torino, Sassari e anche Brindisi ovviamente, cosa ti ha spinto ad abbracciare questo progetto?
Ma onestamente me lo hanno chiesto in tanti. L'anno scorso ero a Scafati, ero in Serie A, in una società anche ambiziosa, con un budget discreto, con un allenatore che adoro, a cui faccio più grandi bocca al lupo per le sue vicissitudini fisiche che sta patendo in questo momento. Devo dirvi che la nuova proprietà mi ha contattato, mi ha chiesto di venire, mi ha convinto con una semplicità disarmante, semplicemente facendomi capire quanto entusiasti, appassionati e innamorati di questo sport, di questo progetto loro fossero. Mi sono sentito coinvolto dalla prima telefonata che ho fatto insieme con Marco Papadia e Cesare Barbetta, nella prima call a tre che abbiamo fatto, poi successivamente anche con Tommaso Greco. Mi sono sentito coinvolto e parte del progetto da subito, e questo mi ha onestamente fatto sentire carico di orgoglio e subito pieno di volontà di partecipare a un progetto che auguro, auspico e credo possa essere lungo e di successo.
Altro concetto chiave nella costruzione non tanto del roster quanto proprio di tutta la società è stato mantenere la nerettività, quindi tanti nerettini. Quanto è importante per te, comunque sei arrivato da fuori, avere così tanta gente al posto per farti capire insomma quanto questo progetto sia un po' di tutta la città?
Ma credo che la nostra origine, la nostra storia, che è una storia già di diversi anni, non nasciamo ieri, sia una cosa che non vada dimenticata. Lo dico spesso quando molti mi dicono ma in fondo voi perché non vi chiamate Lecce? Parlo di società, di altre società, colleghi di altre società, e io loro rispondo a tutti che questa è una società che ha profonde radici nella città che rappresenta e che vuole mantenere. È una città come il territorio, onestamente, molto appassionata di calcio, lo dico senza essere un detrattore del calcio, anzi sono appassionato, sono stato tifoso del Bologna, per cui non disdegno il mondo del calcio, che però ha anche a cuore la pallacanestro, e noi questo cuore lo dobbiamo far crescere e coinvolgere sempre di più tutta la città e anche tutto il territorio, perché è vero che siamo Nardò, però è anche vero che rappresentiamo un territorio attorno a Nardò che vogliamo raggiungere, pur continuando ad essere Nardò Andrea Pasca.
Tutte le apparizioni nelle scuole basket o anche nelle scuole di istruzione, quanto sono importanti per voi? Anche tu sei apparso insieme ai giocatori in diverse scuole.
Sono fondamentali, abbiamo diversi progetti anche su di crescita sotto questo aspetto. Considerate che la fatemi dire, la nascita di un nuovo assetto societario e l'arrivo anche di nuovi protagonisti all'interno della società sta sempre più facilitando nuove iniziative, ma è fondamentale. Noi dobbiamo essere, dobbiamo far parte del territorio, dobbiamo coinvolgere, non dobbiamo essere qualcosa di lontano. I ragazzi sono disponibilissimi, quando andiamo in una scuola e i ragazzi ci corrono in fronte, chiedono gli autografi ai nostri giocatori, sono felici di vederci, è una soddisfazione incredibile. Vuol dire che stiamo trasferendo qualche cosa anche ai bimbi, ai ragazzi, che è quello che vogliamo trasferire, che è la passione per uno sport meraviglioso.
In una città in cui per tanti anni c'è stata la stessa società, magari può esserci anche un po' di paura del cambiamento, diciamo, perché c'è stata la società per diversi anni. Come hai visto la reazione dell'ambiente in generale al cambiamento societario?
Ma credo che sia stata una evoluzione naturale. Tutto è giusto, necessario, utile, ed è la semplice crescita di una società. Non ci sono stati né attriti né contrasti, è stata un'evoluzione naturale, per cui credo che la città sia contenta di questa evoluzione, perché è vero che è un cambiamento, ma è un cambiamento per cercare di evolvere e non di cambiare qualche cosa. Ripeto, le radici sono queste, ne siamo orgogliosi, e da queste radici dobbiamo far crescere una pianta ancora più grande.
Quanto pensi che abbia influito sul cambiamento dell'assetto societario il fatto che questa fosse la 2, per definizione, più complicata di sempre, con la riforma delle retrocessioni, e quindi il fatto che non si potesse veramente sbagliare nulla?
Ma sì, onestamente è un atto di coraggio, devo dire la verità, perché io lo ripeto spesso ai miei proprietari, ai miei compagni di viaggio, è un atto di coraggio di cui io sono orgoglioso di fare parte, ma per loro è un atto di coraggio, un campionato strano, duro, difficile, con grande competitività, in un anno in cui, oltre alla riforma dei campionati, quindi un enorme numero di retrocessioni per il numero di squadre presenti, io credo che il 25% delle retrocesse in un campionato non esiste in nessuna lega al mondo, di nessuno sport, e in più la riforma del lavoro sportivo, che ha provocato una crescita dei costi per il personale che stimiamo del 25-30% per i budget delle società, per cui è stato un impegno, un atto di coraggio grande che questa società vuole fare il passo lungo come la gamba, peraltro che era necessario proprio per quello che hai detto tu. È un anno strano, difficile, complesso, dobbiamo oltrepassare questo ostacolo per cercare di guardare ancora più avanti.
C'è sempre stato un importante ruolo a Nardò delle giovanili. Qual è il vostro progetto per l'Under e quanta importanza ha l'Under in questo momento?
Ma credo che in generale un settore giovanile di una società di primo livello, che sia di Serie A o di Serie A2, sia molto importante non solamente per la produzione di giocatori che possano poi partecipare ai campionati del massimo livello, ma proprio per quello che abbiamo detto prima, per avere un contatto col territorio che normalmente non si avrebbe. Il settore giovanile è importante, produce giocatori, produce dirigenti, perché ho avuto in tante esperienze dirigenti della prima squadra provenienti dal settore giovanile, produce simpatia, produce attaccamento delle famiglie alla squadra, e quindi ritengo il settore giovanile una una imprescindibile parte della società. È chiaro che un settore giovanile è un impegno economico, organizzativo, eccetera, e va affrontato anche questo a passi successivi sempre più importanti.
Sì, in un inizio in cui si è fatto difficoltà, complice soprattutto un calendario difficile, quanto sarebbe stato tra virgolette facile smantellare tutto per via della paura, e quanto invece invece voi avete deciso di prendere due giocatori, ma di tenere la squadra, di tenere l'allenatore, quindi questa è scelta.
E la scelta è stata, non abbiamo mai pensato in nessun momento, anche sullo 04, e onestamente con una grossa contestazione ambientale dopo la partita con la Fortitudo, non abbiamo mai pensato di cambiare, ve lo dico con grande sincerità, né di cambiare giocatori né di cambiare allenatore o altro. È chiaro che noi abbiamo continuato a monitorare il mercato perché pensavamo e pensiamo che il monitoraggio del mercato sia una parte fondamentale della nostra del nostro lavoro, cercando di capire se potessero essere disponibili dei giocatori che venissero a rinforzare il roster, proprio per quello che abbiamo detto prima. Ma in verità sapevamo che potevamo aspettare alcuni dei giocatori che poi sono arrivati, perché sapevamo che avevano caratteristiche che sarebbero venute fuori, anche se alcuni dei nostri giocatori hanno fatto un po' più fatica a mostrarle.
Parlando della questione palazzetto, ti eri mai trovato in una situazione di una squadra che non giocava nella propria città, e poi quanto influisce questa situazione?
Il palazzetto purtroppo è la casa di una società, e dispiace non poter essere a casa nostra e dover andare in un'altra città. Peraltro mi sono trovato a lavorare in posti dove per raggiungere il palazzetto della città ci mettevo molto più tempo di quanto ci metta a raggiungere da Nardò a Lecce il nostro palazzetto, per cui è lontano, ma è più lontano nell'immaginario che nella realtà. Parlavo con Mala, ha giocato a Roma, lui quando giocava a Roma mi ha detto: ah, io impiegavo dai 45 minuti all'ora per andare ad allenarmi, qua i giocatori ce ne mettono 20 di minuti, per cui è lontano, ma non è più lontano di quanto possa pensarsi. E effettivamente è un'altra città, e questo, ripeto, forse incide più nella nostra testa, nella nostra testa di appassionati di basket, e magari nella nostra testa di neretini, dicendo: ma andiamo da un'altra parte. Noi speriamo che il progetto del palazzetto possa avere un seguito qua a Nardò per tornare nella nostra città, ma ripeto, dobbiamo guardarci attorno senza paura. Rappresentiamo, siamo neretini, siamo orgogliosi di esserlo, ma vogliamo anche rappresentare un intero territorio.
Quanto è difficile convincere i giocatori e anche allenatori, insomma, i membri dello staff, a venire a Nardò, quindi a venire al sud, che è un
fattore. Lo state domandando a un bolognese, per cui che in verità ha avuto, sono già altre esperienze, e conosceva la zona e l'ambiente, però vi devo dire onestamente, senza nascondermi dietro un dito, che abbiamo avuto dei no, senza giustificazioni apparenti, e questo mi è dispiaciuto molto, perché vuol dire che noi dobbiamo lavorare anche su questo fronte. Noi dobbiamo far capire, e questo lo facciamo tutti i giorni, e lo faremo solamente lavorando bene, noi dobbiamo far capire che siamo una società seria, una società ambiziosa, e che la gente non si deve spaventare se deve prendere un aereo per venire da casa propria invece che una macchina e fare 2 ore di macchina. Per cui stiamo lavorando su questo. Io credo che la bella impressione che stiamo facendo ai giocatori che quest'anno invece hanno investito su di noi, i nuovi giocatori che sono quest'anno e anche i giocatori che l'anno scorso erano qua e sono rimasti, e tutti parlano bene di noi nell'ambiente, parlano bene dal punto di vista organizzativo, logistico e ambientale. Io credo che questo ci aiuterà a fare un mercato ancora migliore la stagione prossima.
Sì, per il passaparola e comunque per l'amicizia ci sono in questo campionato. Sì. Siamo nel girone, la squadra che forse fa le trasferte più lunghe. Quanto è importante gli accordi che si prendono con le altre squadre, come ad esempio giocare il lunedì o giocare il sabato? Quanto è fondamentale avere quel rapporto di scambio reciproco con le altre squadre?
Sì, per noi le trasferte sono un grosso peso, senza parlare di cifre. Parlavo col mio collega di Forlì, il mio omonimo Renato Pasquali, proprio ieri. A loro il budget per le trasferte è esattamente un quarto del nostro, per dirla con un'unità di misura, due giocatori, il costo di due giocatori, e quindi questo non è, onestamente non è poco. Più ancora del problema del costo c'è il problema del ritorno il giorno successivo, che vuol dire perdere una giornata che spesso è la giornata di riposo, viaggi lunghi, e quindi spesso il lunedì, che potrebbe essere investito in terapie, recupero attivo, purtroppo è dedicato in parte al viaggio. Questo è un handicap. Non lo nascondiamo, abbiamo la sfortuna di essere l'unica squadra di questo territorio nel nostro campionato, perché al di là delle due siciliane, la squadra, anche considerando anche l'altro girone, più vicina a noi è Latina, che sono comunque 6 ore di pullman.
Abbiamo accennato prima alla tua presenza nella società di Brindisi, che ha preso una situazione comunque simile a Nardone nel campionato 2. Quanto, secondo te, ovviamente con i dovuti tempi, parlando di un lungo periodo, Nardò potrebbe calcare quello che ha fatto Brindisi, quindi arrivare a palcoscenici importanti?
Ma io ovviamente sono qua perché la mia forte volontà e la mia speranza è quella di accompagnare Nardò in un percorso simile a quello che ha fatto Brindisi. Io credo che ci siano tutti o quasi tutti gli elementi perché questo possa avvenire. Forse, se devo essere un pochettino vedere il bicchiere, diciamo, mezzo vuoto, io mi aspettavo e mi aspetto un palazzetto più pieno. Brindisi, io a Brindisi sono arrivato che era già in Serie A, io ho fatto 3 stagioni in Serie A con Brindisi, e quel palazzetto aiutava e ha aiutato tantissimo la società anche nella crescita, e questo è quello che mi auguro possa venire anche a Nardò. Per adesso io non posso che dire, ripeto, grazie a chi è venuto, che ci ha supportato, agli abbonati, che sono comunque il doppio di quelli che erano l'anno scorso, per cui un primo passo di avvicinamento alla società c'è stato. Però io non posso pensare che una partita come quella di ieri non debba essere vista da 1.500-2.000 spettatori, perché è uno spettacolo sportivo di altissimo livello, indipendentemente dal fatto che la partita sia stata persa o vinta.
E parlando appunto dell'afflusso di spettatori, quanto è importante, come avevi accennato prima, il fatto che questi ragazzi siano bravi ragazzi, anche pensando banalmente al giro di campo, al fatto che molti si fermano anche 10-15 minuti dopo la fine della partita, nonostante tutto, per fare foto con tutti i bambini?
Ma sì, onestamente è il bello del basket e il bello di questo gruppo. L'ambiente è un ambiente sano, in generale la pallacanestro è uno sport sano, uno spettacolo che si adatta molto alle famiglie. gli sponsor si avvicinano alle realtà della pallacanestro anche e soprattutto per questo, ed effettivamente si può tranquillamente pensare che una famiglia venga a vedere una partita vivendola come un gioioso pomeriggio di una domenica qualsiasi. Il fatto che i ragazzi si sentano legati al nostro pubblico mi fa solo grande piacere, ma è un'ulteriore dimostrazione il fatto, come dicevamo prima, che appena gli si dice andiamo a fare un giro in una scuola, loro sono contentissimi di venire.
Hai parlato di sponsor, chiaramente sono fondamentali per una società che ha un budget simile a tante altre, quindi quanto è stato difficile trovare sponsor, dato che comunque gli scorsi anni ci hanno raccontato di difficoltà nel trovarli?
Beh sì, il mondo della pallacanestro oggi, non solo della pallacanestro neretina ma della pallacanestro in generale, dalla Serie A fino, fatemi dire, alla B d'eccellenza, è un mondo che purtroppo ancora conta, percentualmente parlando, deve contare moltissimo sugli sponsor. Purtroppo non tanto perché non facciano il loro dovere, anzi noi siamo felicissimi di averne, di quelli che abbiamo, di averne tanti, e vorremmo averne sempre di più, tutti noi, ripeto, tutti noi pallacanestro italiana, ma è un sistema che deve poter contare anche su altre entrate, che possono per esempio derivare da un palazzetto, nuovo, più accogliente, con dei servizi di food and beverage, con una politica di merchandising migliore, favorita anche per esempio da un palazzetto con gli spazi per fare merchandising, e quindi questo potrebbe aiutare in generale il mondo della pallacanestro, adesso senza voler guardare i grandi nostri maestri che sono gli americani. Io ho vissuto realtà italiane che sono ben sviluppate dal punto di vista per esempio dello sfruttamento del food and beverage e del merchandising, con un'adeguata programmazione dobbiamo crescere di più, e crescere quindi sia sui servizi per i nostri tifosi, sia anche sulla crescita degli sponsor.
Perfetto, e ultima domanda prima della breve pausa, qual è il prossimo passo a livello societario per migliorare?
Ma noi i passi sono stati fatti, tutti noi dobbiamo crescere, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo crescere questo è il momento di mettere a frutto il lavoro che abbiamo fatto sul marketing, di migliorare la nostra immagine, di far capire a tutta la pallacanestro italiana che cosa siamo diventati e che cosa diventeremo, e quindi sicuramente il nostro prossimo passo sarà il consolidamento societario, il miglioramento di alcune funzioni interne della società.
Noi andiamo in una breve pausa e poi ci sentiamo per la seconda parte dell'intervista a Renato Nicolai.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli.
Ogni giorno la Caritas Nardò Gallipoli sostiene le persone più bisognose, fragili e svantaggiate nei centri d'ascolto, nelle mense e nelle case di accoglienza. Aiutaci a costruire una comunità più solidale. Fai una donazione, un piccolo gesto d'amore, semplice come un click, per non lasciare indietro nessuno. Perché i luoghi della carità non conoscono confini. Caritas Diocesana Nardò Gallipoli. La concretezza della carità. Dona su www.caritasnardogallipoli.it.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette su un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè,
il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai. Lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non lo rompo addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che detto. Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai, sai che ricordo mi resta di noi. Ma ci sono cose su di me che forse non ci crederai, sai che ricordo ti resta di noi.
Bentornati nella seconda parte di Basket a 2. Prima di continuare ricordo il numero per fare le domande al nostro Renato, è 328-8020-680. Allora Renato, hai fatto diversi colpi di mercato nei tuoi anni, qual è il giocatore che hai scoperto che ti senti più tuo, non so come...
Ma un giocatore che... abbiamo trovato che ha reso tanto e ha avuto una carriera molto importante, forse è stato Jerome Dyson quando venne a Brindisi, tra l'altro come ultimo acquisto della stagione al precampionato già cominciato, perché avevamo già fatto raduno e quant'altro e nemmeno con grandi aspettative, con un budget medio basso e da lì e anche lui cominciò male, anche perché arrivò tardi eccetera, un paio di amichevoli giocate male eccetera, e lui dopo invece ha avuto una carriera strepitosa e l'ho rivoluto con me anche a Torino in un'altra stagione.
Quanto è importante e quanto è difficile aspettare i giocatori in una lega in cui vediamo tanti giocatori tagliati dopo uno o due mesi?
Ah no, è difficile, importante, ci vuole sangue freddo, non dobbiamo mai ragionare con la pancia, è come quando si analizza una partita, al 40esimo abbiamo delle idee ben precise, riguardando la partita spesso ci rendiamo conto che alcune cose sono state fatte bene, alcune cose sono state fatte male, alcuni fischi arbitrali su cui abbiamo fatto delle contestazioni sono corretti, altri meno, per cui la stessa cosa succede nell'analisi di una stagione. Cambiare un giocatore perché il primo mese non rende potrebbe essere un errore. Io vi faccio solo l'esempio di quest'anno con lo stesso Wayne, con Stewart, che ha cominciato giocando le prime amichevoli che ha giocato in grande sordina, senza esprimere il potenziale che invece per esempio ieri ha espresso appieno, perché lui aveva un atteggiamento verso il gioco e un'attitudine verso il gioco che non era quella da protagonista ma semplicemente da comprimario, e è stato compito nostro, dell'allenatore, che anche in questo caso è stato bravo, cercare di fargli capire che invece poteva e doveva avere un impatto diverso sulla partita e fargli cambiare completamente maniera di giocare e rendere per quello che ha reso. Ma se l'avessimo dovuto giudicare dal primo mese di allenamenti amichevoli, l'avremmo cambiato, lo abbiamo aspettato e direi che abbiamo fatto molto molto bene.
Anche inizio campionato ci sono stati comunque Lazar e Ferrari che hanno avuto qualche difficoltà, poi ieri Ferrari è stato monumentale in difesa contro Allen, l'ha bloccato completamente. Anche Nikolić, prima di essersi infortunato, ha messo la firma su 3 vittorie fondamentali, 100, Rimini e contro Chiusi, quindi, e sono stati molto criticati all'ambiente all'inizio delle prime 3-4 partite. Quindi come si fa a proteggere il giocatore dalle critiche che si ricevono?
Ma ci aiuta il fatto che i giocatori hanno grande fiducia nel nostro staff e nei nostri dirigenti e quindi sanno che quando parliamo con loro siamo molto sinceri, per cui ogni cosa che abbiamo fatto l'abbiamo condivisa con loro. Per esempio anche solo il fatto di prendere un nuovo giocatore come Lorenzo Baldasso in un ruolo che era quello di esterno, dove c'era già Lazar, è stato condiviso ancora prima con lui. Gli abbiamo detto: Lazar, questo non è una bocciatura al tuo campionato, questa è un'aggiunta al roster, perché crediamo che le rotazioni debbano essere allungate. Questa è una cosa che ha aiutato. Lazar è l'esempio, al di là delle cifre numeriche, credo che tutti abbiano visto quanto lui si spende in difesa, spesso contro uno dei giocatori più forti. Su Matteo Ferrara invece devo dire che io non ho mai avuto dubbi, perché anche all'inizio del campionato Ferrara noi lo mettevamo, giocava in 4 posizioni diverse. Non ricordiamoci che prima di decidere di prendere Jacopo, quando abbiamo visto che l'infortunio di Andrea avrebbe avuto tempi lunghi, lui era il nostro cambio del lungo. Ieri ha difeso su Allen e difendeva sui lunghi avversari, per cui è un giocatore che secondo me dall'inizio della stagione ci sta dando tanto. Adesso forse se ne stanno accorgendo in più persone, ma secondo me lui sta dando tanto dall'inizio della stagione.
C'è un dirigente, una figura di amministrazione a cui ti sei ispirato nel mondo dello sport?
Io ho cominciato a lavorare nel basket in una città in cui c'era come direttore sportivo Santi Puglisi, che poi mi ha rivoluto con lui qua a Brindisi, e devo dire che lui mi ha insegnato tantissimo, anche se io venivo già da altre esperienze nel mondo dello sport. Devo dire che Santi, che continuo a sentire quotidianamente, è un uomo di sport che credo che oltre a me abbia insegnato a tante persone come si lavora e come si vive il mondo dello sport.
Hai avuto l'onore di avere un ruolo nella squadra della tua città. Quante pressioni ti metti anche te stesso poi quando lavori per una squadra a cui comunque ci tieni, perché quella è la tua città?
Sì, non è facile. Poi sono entrato a lavorare in Fortitudo quando Fortitudo era faceva i Final Four di Eurolega, per cui oltre ad essere la squadra del mio cuore era anche un obiettivo lavorativo di grande importanza. Devo dire che la cosa che più mi sorprende è quando la incontro adesso da avversario e quindi come sento il mio rapporto con Fortitudo da avversario. E devo dire la verità, continuo ad essere tifoso Fortitudo, ma io la voglio battere tutte le volte. Noi domenica 17 saremo a Bologna al Paladozza, e il caso vuole, anche per le vicissitudini di Fortitudo, il fallimento eccetera, il caso vuole che sarà la prima volta che entrerò al Paladozza da avversario della Fortitudo, e io voglio vincere. Tantissimi a Bologna mi vogliono bene e tantissimi sanno che io vado là per vincere.
Il giocatore o coach più importante con cui ti sei rapportato?
Ma ho avuto diversi allenatori importanti. Ho lavorato con Jasmine Repeja, ho lavorato con Ergin Ataman. Tra i grandissimi allenatori metto Pino Sacripanti, con cui ho lavorato l'anno scorso a Scafati, che oltre ad essere un grandissimo allenatore è anche un grandissimo uomo. Ma non nascondo che l'allenatore con cui ho lavorato con Frank Vitucci, di cui ho una stima pazzesca. Ma forse l'allenatore migliore sotto a 360 gradi con cui ho avuto l'onore di lavorare è Luca Banchi, un allenatore che adesso è stato agli onori della cronaca, miglior allenatore dei mondiali, allenatore di una Virtus sorprendente eccetera. Quando lo abbiamo chiamato a Torino veniva da stagioni sfortunate a Milano, e non era certo al top del suo nome, ma appena arrivò dimostrò a me, a tutti, alla società che tipo di allenatore fosse. Devo dire con orgoglio di aver potuto lavorare molto bene con Luca Banchi.
Per una squadra quanta percentuale ha l'importanza del rapporto tra società e allenatore?
E tanta, assolutamente tantissima, come ha grande importanza il ruolo dirigenziale che è tra la proprietà, il presidente, i proprietari e l'allenatore stesso. L'allenatore deve essere messo nelle condizioni migliori per fare il suo lavoro, che è quello di allenare la squadra. Questa è una cosa che per esempio mi ha insegnato Sacripanti più di ogni altro, quindi lo dico, non si finisce mai di imparare. E lui l'anno scorso, in una situazione ambientale non semplice come quella di Scafati, lui mi ha chiesto, quando è arrivato, ha detto: per favore consentimi di lavorare sulla squadra, consentimi di fare il mio lavoro. Ovviamente il rapporto deve essere simbiotico, non può essere che questo, altrimenti non si arriverà mai a nessun risultato.
Sei anche un docente universitario, ti ha aiutato in qualche modo questo nel lavoro sportivo?
Fatemi dire che il lavoro sportivo mi aiuta moltissimo nella mia docenza universitaria. Sono molto contento di oramai sono, non so, 15 anni che, forse anche di più, che insegno, sì, 20 anni che insegno all'Università di Bologna, varie materie, tutte diciamo nell'ambito del management dello sport. Insegno nei master alla Business School del Sole 24 Ore e devo dire che il fatto di lavorare in quello che eh, in, insegno mi permette di trasmettere ai miei alunni delle esperienze che altri miei colleghi docenti non possono vivere, e questo secondo me è molto importante.
Domanda da casa: che partita sarà con Trieste, e poi per te in che posto in questo campionato Trieste nella griglia delle favorite?
Trieste è una squadra strana, è una squadra allenata in una maniera molto americana. Mike Arcieri, il general manager, ha dato un'impronta molto statunitense, come aveva fatto l'anno scorso a Varese in Serie A, alla sua squadra. Trieste ha un roster importantissimo, lungo, grosso, pesante, coperto. Non mettiamo mai le mani avanti, però il fatto di aver giocato due supplementari mercoledì e Trieste avere riposato perché la partita con Chiusi, che doveva giocare, è stata rimandata, per noi non è certo un vantaggio. Per noi recuperare gli infortunati e anche le persone che i giocatori come Wayne, che ha dato tutto nonostante i suoi problemi fisici, che hanno bisogno di recuperare, sarà veramente il diciamo l'ago che farà spostare la bilancia. Trieste è una squadra che sicuramente vedo, come la classifica dice, fra le prime quattro squadre. Non la vedo, onestamente non me ne vogliano i triestini, non me ne voglia il mio amico Francesco Nanni, che fa l'assistente a Trieste, non la vedo tra le favorite a salire in Serie A, anche se il campionato lo si decide a giugno e non lo si decide a dicembre. Udine di due anni fa lo ha dimostrato, ha dominato il campionato, ma poi è stata asfaltata da Verona in finale scudetto. Però a sensazione vedo squadre più attrezzate per la promozione. Trieste è sicuramente una delle quattro migliori squadre del nostro girone e una delle sei migliori squadre di tutta la A2.
Come hai iniziato a lavorare nel mondo del basket?
Io lavoravo al CUS Bologna, ero segretario generale del CUS Bologna, e mi cercò la Fortitudo, perché il segretario generale storico di Fortitudo andava in pensione. Mi cercò la Fortitudo per sostituire questo ruolo, e come accennavo prima, allora Fortitudo era una società che faceva, ripeto, le Final Four di Eurolega, era campione d'Italia. Io in quel momento era campione d'Italia, per cui era la mia squadra del cuore. Onestamente ho lasciato volentieri il certo, che era il mio lavoro all'università a Bologna, per l'incerto, che è il basket, perché poi, come la vita e la mia carriera hanno dimostrato, lavorare nello sport è un lavoro che spesso ti costringe a cambi di vita, direzioni, eccetera eccetera.
Ultima domanda, anche se più che domanda è un gioco che faccio spesso nei giocatori: abbiamo parlato tanto di riforme, se tu fossi a capo ipoteticamente di questo campionato, qual è una riforma che metteresti in atto? Ecco.
Io vorrei avere, vengo dalla Serie A, ho lavorato tanti anni in Serie A, e vorrei avere più apertura sul mercato. Io vorrei, per esempio, molto semplicemente aprire, come era una volta, a un terzo straniero. Questo secondo me aumenterebbe il livello di gioco, magari comunitario, se conosco bene le problematiche dei visti d'ingresso per lavoro subordinato sport. Bene, però ampliamo per esempio un terzo straniero, questo probabilmente calmerebbe i costi dei giocatori e probabilmente aiuterebbe anche lo spettacolo. Una piccola riforma che però credo che potrebbe dare dei risultati interessanti.
Perfetto, io ti ringrazio per essere venuto. Grazie Renato.
Grazie a voi, grazie veramente.
Ricordo a tutti che domenica bisogna andare al palazzetto a Lecce, perché alle 18 si gioca contro Trieste e questa squadra merita di avere il palazzetto pieno. Prima di salutarvi ricordo che il palinsesto continua con Racconti alla Radio con Salvatore Schinzi e Salvatore Corciuro. Noi ci vediamo giovedì prossimo.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.